questo punto capire come invece il codice e le sfide che si prospettano e anche i ruoli diversi delle stazioni appaltanti sono viste dal lato dall'altra faccia della medaglia, quindi dagli operatori economici, che poi sono il contraltare necessario e fondamentale perché il sistema possa funzionare. Quindi darei la parola subito all'ingegner Pietro Auletta, che è il vicepresidente di ANIP, perché ci illustri la posizione dell'associazione su questo.
Buonasera. Diciamo che ANIP ha visto di buon occhio la nuova normativa di cui stiamo trattando oggi. Intanto credo sia importante sottolineare quanto questa materia è importante per il Paese. È importante per il fatturato del settore servizi, che poi si traduce in spesa di chi utilizza i servizi. È importante per il numero di occupati, ed è un numero di occupati particolare, perché spesso caratterizzato da basse qualificazioni professionali. È importante per il contributo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare. Quindi, quando si pone mano alla norma sugli contratti e sugli appalti pubblici, si pone mano a qualcosa di molto rilevante per il Paese. L'occasione di rivedere norme che ormai datavano di diversi anni, che erano state ritoccate sistematicamente nel tempo, era quindi un'occasione importante per tutti. Lo stato dell'arte. Ecco, io devo dire che condividiamo come ANIP le valutazioni che abbiamo sentito qui questo pomeriggio. Credo che ci sia un buon punto di partenza, che la nuova norma rappresenti un buon punto di partenza, intanto perché c'è un primo riconoscimento del ruolo dei servizi. In passato si parlava di lavori, non si parlava di servizi, oggi si parla di lavori e si parla di servizi. Sappiamo che il peso di questi due settori di attività, senza nulla togliere al mondo dei lavori pubblici, nel tempo si è modificato. Oggi il settore dei servizi muove fatturati superiori a quello dei lavori e ha delle specificità che è giusto considerare. È importante il riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa. È importante perché nel mondo dei servizi, che spesso sono intangibili, il riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa garantisce una serie di condizioni di qualità nell'erogazione di servizio e di qualità nella gestione della manodopera. È importante il riferimento ai criteri reputazionali, perché le imprese non sono tutte uguali. È giusto che ci sia questa differenza, che sia riconosciuta e che sia accertata in maniera neutra e qualificata. Credo che sia anche importante, infine, la regolamentazione flessibile. È una novità. È importante utilizzarla fino in fondo, soprattutto per evitare che buone intenzioni poi, una volta tradotte in un complesso normativo importante e consistente, si traducano in una cattiva realtà. Abbiamo visto spesso in passato buone intenzioni annunciate e poi la messa in pratica di queste buone intenzioni non era buona. Adesso, avendo questa opportunità della regolamentazione flessibile, avendo dei soggetti che sono aperti e che devono confrontarsi, avendo delle sedi di confronto, questa di oggi è una sede di confronto, io credo che ci sia la possibilità, se tutti fanno bene il loro lavoro, di scambiarsi delle informazioni. Infine, gli sviluppi. Visto che abbiamo detto che è un buon punto di partenza, quindi chiaramente ci aspettiamo che ci siano degli sviluppi. In primis, io credo che sia fondamentale la vigilanza e il contributo di tutti gli attori principali. Quindi sicuramente le associazioni e all'interno delle associazioni le aziende che vivono il mercato, che fanno il mercato, l'ANAC. Credo che sia fondamentale lavorare insieme per il bene del mercato, perché il bene del mercato alla fine è il bene di tutti gli attori del mercato. Quando una delle parti del mercato si dimentica delle altre parti del mercato, nel medio e lungo periodo non fa i suoi interessi. E questo significa trovare il tempo e il modo nelle sedi opportune di approfondire alcuni aspetti, anche utilizzando esperienze che noi abbiamo maturato negli ultimi anni. Per esempio, parlando di offerta economicamente più vantaggiosa, quando entrò in vigore il famoso allegato P, molti si interrogarono su quale sarebbe stato l'effetto dell'allegato P. Oggi possiamo tranquillamente risponderci, nel senso che abbiamo un'esperienza ormai pluriennale data dagli esiti di innumerevoli gare di appalto e sappiamo che l'allegato P ha spostato il mercato sostanzialmente sul prezzo più basso. È una cosa, se quello è l'effetto voluto, è una cosa che va benissimo. Se però quello non è l'effetto voluto, allora non si può pensare di star gestendo delle procedure con l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma poi consuntivare una aggiudicazione al massimo ribasso. Per me aggiudicazione al massimo ribasso vuol dire quando, consultando esiti di gara, si scopre che alla fine il prezzo è l'unico criterio determinante, nel senso che la qualità risulta ininfluente ai fini dell'aggiudicazione, addirittura in qualche caso addirittura ai fini del cambiamento della classifica. Cioè il primo sul prezzo rimane primo in aggiudicazione, il secondo, il terzo e via così. Vuol dire che di fatto la qualità è irrilevante. Ecco, mi rendo conto della complessità di cambiare le formule dell'allegato P, però c'è una grossa esperienza, credo che ci siano anche le competenze tecniche, visto che oggi ci sono dei soggetti aggregatori che sono molto più qualificati delle stazioni appaltanti di una volta, c'è la possibilità di lavorare su queste formule con l'obiettivo di garantire quello che la norma vuole garantire, quindi garantire un'offerta economicamente più vantaggiosa. Tra l'altro credo che anche i riferimenti che ormai vengono dati per i prezzi a base d'asta di fatto stiano riducendo l'esigenza di formare volta per volta sul mercato i prezzi di un prodotto o di un servizio, e sempre di più invece stiano portando, per esempio il concetto di costi standard, stiano portando le stesse stazioni appaltanti a definire il costo del prodotto o del servizio. Se quello è un costo correttamente calcolato, la gestione poi dell'eventuale sconto su quel prezzo è un di più. Non può essere qualcosa che stravolge completamente il prezzo praticato, altrimenti qualcosa nella procedura non funziona. Quindi è importante e auspicabile che l'ANAC provveda alla definizione di principi chiari e univoci ai quali le stazioni appaltanti si attengano nell'utilizzo delle formule per l'attribuzione dei prezzi, e che l'effetto di questi principi sia rispondente alla sostanza dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Un altro elemento importante che è stato citato da diversi punti di vista è quello dei criteri di scelta dei commissari di gara. È chiaramente importante che i commissari di gara siano persone veramente qualificate e che abbiano effettivamente le competenze necessarie per giudicare le gare, anche con riferimento alle diverse categorie merceologiche. Sarebbe importante, per esempio, pensare che l'albo dei commissari di gara venga suddiviso in sezioni e sottosezioni, perché tra chi aggiudica una gara di manutenzione e chi aggiudica una gara di pulizia o di ristorazione le competenze non sono le stesse, e i soli titoli di studio non credo che diano garanzie assolute di competenza. L'adeguamento dei prezzi. Ecco, c'è un disposto nella nuova normativa, l'articolo 106, che sostanzialmente richiede che le modifiche dei prezzi debbano essere previste. Il testo esatto è: se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali, in clausole chiare, precise e inequivocabili. Ecco, la normativa precedente prevedeva la revisione prezzi e basta. E credo che ci sia, tra l'altro, anche una norma sovraordinata in questo senso. Avere contratti pluriennali ad alta intensità di lavoro, per esempio, senza la revisione prezzi vuol dire creare un meccanismo automatico per cui, quando ci sono le revisioni contrattuali, l'unico meccanismo di riequilibrio è quello di incrementare l'efficienza, che vuol dire ridurre l'utilizzo di manodopera. Ecco, è un meccanismo che, se non controllato, può avere degli effetti collaterali. Quindi avrebbe senso pensare a una reintroduzione di quanto previsto dalla norma. Ecco, i subappalti sono un'altra area di possibile miglioramento. Il subappalto credo che rappresenti, in un mondo in cui si va verso soggetti aggregatori, quindi si va verso grandi gare di appalto, rappresenta un modo importante di valorizzare delle competenze e delle specificità, sia per subarea di servizio, sia per ambito territoriale. Ci sono dei soggetti che hanno delle competenze specifiche che vanno preservate, ma che non hanno la capacità, per come sono collocati geograficamente o per la loro competenza tecnica di servizio, di lavorare su grandi gare di appalto. Questi soggetti di solito possono essere mantenuti sul mercato grazie al meccanismo del subappalto, un subappalto sano, regolato, non predatorio. Ecco, è chiaro che quando si tocca il subappalto e lo si rende particolarmente complicato o meno conveniente da un punto di vista normativo, non da un punto di vista economico, si introduce un rischio che il subappalto alla fine vada a ridursi, con un effetto negativo per questi soggetti che sono di solito, in realtà, sono medio-piccole imprese. Sto pensando per esempio all'obbligo di indicare i 3 subappaltatori, che è un appesantimento. Sto pensando anche al fatto che, in caso di subappalto, il fatturato sviluppato da subappaltatore, che agisce sotto il totale coordinamento e la totale responsabilità dell'azienda appaltatrice nell'ambito di un'erogazione complessiva di servizi, venga scomputato dal fatturato a valere sui requisiti dell'azienda appaltatrice. è un meccanismo che indurrà a riflettere, salvo magari i casi in cui il subappaltatore è uno specializzato che non può non essere utilizzato, se ricorrere o meno al subappalto. E per concludere, ben vengano i criteri reputazionali, è una grande occasione, andrebbe forse nel proseguo definito meglio quali saranno i criteri di erogazione di questo rating di impresa. Oggi abbiamo il rating di legalità, domani ci sarà il rating di impresa, quindi in cosa consiste uno, in cosa consiste l'altro, se è la stessa cosa e quali sono i precedenti comportamentali che possono avere effetti su questi rating. Chiaramente la materia è molto delicata, da un lato selezionare bene le aziende fornitrici è una garanzia per il mercato, dall'altro chiaramente vuol dire anche agire in maniera importante sulle aziende, sul sistema delle aziende, e quindi è una cosa che deve essere veramente misurata con grande senso di equilibrio e con grande trasparenza. Ecco, sono questi spunti importanti che credo permetteranno, con il lavoro nei prossimi mesi, di migliorare ulteriormente questa norma. Se su questi spunti si riuscirà a fare buon lavoro, credo che alla fine questa occasione andrà a vantaggio di tutto il mercato, le aziende e le stazioni appaltanti. Grazie.